Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time. È il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto che oggi parla chiaro.
It's in the house.
Jerry Palazzotto is in the hotel.
E buongiorno a tutti.
Parliamo chiaro.
Oggi parliamo chiaro perché come i...
È uno dei filoni nostri.
Esatto, come gli affezionati di questa trasmissione che ringraziamo uno per uno, tanto.
Ah, ci sono tanti.
E allora, li salutiamo. Luigi.
A Balone, a Baleo, a Badessa. Come il famoso elenco dei tifosi della curva, quelli di Fantozzi.
Bellissimo. Che vi ricordate?
Citazione sottilissima.
L'ultima era Ucar Camagno.
Detto
Ucar. Allora,
solo
Pisciata,
qui,
non può non ricordarlo,
solo
eh?
Qui appassionati di Fantozzi possono capire esattamente che è lui che va a rischia tutto,
esattamente
dove lui viene in, la domanda è chi
il
sono
nome di tutti gli spettatori della partita al Maracanã.
E lui comincia a Bologna, a Badessa, dice tutti alla fine
l'ultimo
ci ho detto Carcamagno.
Mamma mia, film.
Allora finiamo la monografica su Paolo Villaggio e ci dedichiamo invece a cose più serie, perché si parla chiaro, no?
Sì, si parla chiaro. Diciamo, siamo finalmente, abbiamo alleggerito dopo i giorni scorsi, alleggerito soltanto per l'inizio, perché oggi invece il tema è bello tosto, come appunto gli affezionati di questo programma, quelli famosi che ringraziamo uno per uno,
sono
tre.
Luigi, Sandro,
lascia stare che sono tanti,
ragazzi, finiamola perché altrimenti non ne usciamo
oggi, non
più
usciamo. Basta.
Cioè, rischiamo di cazzeggiare per 50 minuti
non me la, da te non me l'aspetto,
ma purtroppo tempi che corrono sto spalla. Come gli affezionati sanno, appunto, noi abbiamo dei temi che sono dei temi ricorrenti. Uno è quello legato alle ingiustizie, sì. Un altro è quello legato alle storie, e un altro è quello, diciamo, legato al cosiddetto parlar chiaro, cioè quando ci sono dei temi che possono, a nostro parere, in generale qualche confusione, allora noi interveniamo a, diciamo, cercare di radare le nebbie.
A redimere proprio.
Esatto. E quindi oggi abbiamo due o tre cose, secondo me, molto interessanti. Piatto ricco, micificco. Però abbiamo anche in finale una buona notizia, cioè parleremo chiaro di una cosa che secondo me è una cosa molto molto positiva. È una notizia che ho trovato stamattina sui giornali che fa ben sperare. Ma cominciamo da quello che dal caso che è esploso ieri, che è legato alla cosiddetta legge 194. Che cos'è la legge 194?
Ecco.
La legge 194, che è stata approvata nel 78, è la legge che dovrebbe garantire alle donne la possibilità di interrompere volontariamente una gravidanza.
Esatto. Comunemente l'aborto.
Sì, è una, di fatto, una legge di grande civiltà, perché ha innegabilmente un peso sociale di cui abbiamo anche cominciato a parlare qui fuori onda, che innegabilmente appunto serve per cercare di prevenire delle situazioni che potrebbero diventare molto complicate e potrebbero, diciamo, sfociare anche in drammi. È chiaro che qui nessuno farà l'elogio della 194, nessuno farà l'elogio dell'aborto, perché quello è un tema talmente personale che non c'è nessun giustiziere che possa mai dirimere definitivamente la questione. C'è però un tema sulla applicazione di questa legge, che invece è molto importante, perché riguarda la vita di tutti noi. Cos'è accaduto? Nel 2015, fine 2015, l'ospedale San Camillo di Roma ha indetto per la prima volta un concorso per dirigenti medici riservato ai non obiettori di coscienza.
Perché? Cosa accade normalmente negli ospedali?
Solitamente, normalmente si fa un concorso per ginecologi.
Una persona che va per abortire rischia di trovarsi di fronte un medico.
Ci stiamo arrivando.
Ah, okay,
stiamo arrivando, perché la singolarità è che il San Camillo fa un concorso che fra l'altro ha suscitato anche reazioni da parte del ministro Lorenzin, oltre che naturalmente della CEI, perché lui, cioè il San Camillo, al San Camillo cercano soltanto un paio di figure di dirigenti medici non obiettori di coscienza. Perché cosa accade? Accade che spesso questa legge 194, che consente l'interruzione volontaria di gravidanza, rimane spesso inapplicata per l'elevato numero di medici che si avvalgono della cosiddetta obiezione di coscienza. Che succede? Tu, donna, arrivi in un ospedale, chiedi attraverso una serie di parametri che sono anche legati alla riservatezza, alla sicurezza, tu non rischi nulla, è una legge, diciamo, che blinda la donna in tal senso, c'è anche un percorso psicologico, chiaro, comunque di assistenza. Tu arrivi all'ospedale e chiedi di interrompere la tua gravidanza. Capita molto molto spesso, e le cifre che faremo oggi sono davvero impressionanti, che non ci sia un medico, un ginecologo che sia disposto a fare questa pratica. Perché? Perché si dichiara obiettore di coscienza. Nello specifico, per esempio, al San Camillo, il centro per l'interruzione volontaria di gravidanza, che sta lì dentro questa struttura, che è il centro più importante del Lazio, quindi stiamo parlando di una struttura di riferimento, in questo centro i ginecologi obiettori di coscienza sono più dell'80%. No, quindi cosa significa? Significa che materialmente spesso tu arrivi lì e non trovi il medico che ti faccia, che sia disposto a operare in tal senso. Quindi spesso cosa accade? Sei costretto a rivolgerti a una struttura privata, e la legge va a farsi benedire, perché è chiaro che non tutti possono permettersi un aborto. Chiunque c'è passato per diretta esperienza o per conoscenza, per familiarità, per amicizie, sa bene che, a parte la dolorosità del percorso in sé, perché comunque
è un gesto che non si fa a cuor leggero in nessun
esattamente
caso.
Rappresenta quello che io definisco comunque un atto estremo, e che in quanto atto estremo regolato dalla legge merita rispetto comunque la si pensi. Per questo io sto dicendo qui, oggi non stiamo parlando della liceità o meno,
oggi non si discute
morale,
se è giusto o meno abortire.
Bravissimo. Sì, non si discute, si discute.
C'è stato un referendum ai tempi e basta.
Esattamente, ecco. La grande vittoria dei radicali insieme al divorzio è quella. Però è chiaro che bisogna garantirlo. Le obiezioni sono due, quelle forti, quella ovviamente della conferenza episcopale italiana, dove
ovviamente
dicono che appunto questa decisione snatura proprio l'impianto di questa legge, che non aveva secondo loro l'obiettivo di indurre all'aborto, ma di prevenirlo. E quindi loro dicono che predisporre medici per questo ruolo appositamente è un'indicazione chiara che interviene in maniera sleale. Dall'altro c'è il ministro della salute Lorenzini, che fra l'altro non è una persona che brilla per lucidità mentale, basti guardare le ultime campagne che sono state disastrose. Esatto. Ha detto che la legge non prevede questo tipo di selezione ad hoc. Ecco, io innanzitutto chiederei ai nostri ascoltatori cosa ne pensano, cioè è giusto fare una selezione soltanto per medici che sono non obiettori di coscienza?
Attenzione, ripetiamo la domanda, è questa: non è giusto abortire?
Assolutamente, è giusto farla per garantire un servizio che altrimenti potrebbe non essere garantito?
E allora 338-625-2521 per i vostri messaggi qui su WhatsApp al giustiziere. Ovviamente leggeremo la vostra opinione qui in diretta.
E io aggiungo anche un piccolo carico, perché poi, parlando tra le righe con amici, conoscenti, viene fuori che non tutte le obiezioni sarebbero realmente di coscienza, ma alcune strutturali. Perché se tu sei l'unico medico che non si fa scrupoli, diventi l'unico medico che fa turni diversi perché deve garantire quel servizio.
Bravissimo.
Allora forse mi conviene dire che sono obiettore.
Ci sono poi una serie di risvolti molto interessanti di cui parleremo più avanti. Adesso io però voglio darvi dei numeri, perché è importante sempre ragionare. Io sono nemico dei numeri, io a scuola sono stato bocciato per la matematica,
però non mentono,
figura. Però i numeri sono fondamentali, perché come si dice, i numeri danno una realtà e le chiacchiere stanno a zero. E allora, ci sono regioni italiane come il Molise, dove è obiettore di coscienza il 93,3 dei ginecologi. Capite?
Cioè, significa che soltanto uno non lo è, no?
Soltanto,
poi il Molise.
Bravo, esattamente. È come l'appello che facevamo agli ascoltatori, agli appassionati di questo programma.
Lascia stare che quelli sono tanti ed è documentabile, facilmente documentabile.
Quasi il 93% a Bolzano, il 90% in Basilicata, in Sicilia sono quasi l'88%, in Puglia l'81%, in Campania l'80%, percento, dicevamo appunto che nel Lazio obiettano 8 ginecologi su 10, su una media nazionale di 7 su 10, quindi stiamo parlando di di anestesisti, perché 7 anestesisti su 10 sono obiettori di coscienza e quasi la metà del personale non medico ha fatto questa scelta. Dopo la pausa entreremo nello specifico, perché ci sono delle cose sulle quali effettivamente, al di là di ogni convincimento, qui l'etica non entra in questo contesto, in questa trasmissione, quest'oggi l'etica non c'entra.
L'abbiamo lasciata fuori dalla porta.
Esatto, ecco. L'abbiamo lasciata fuori dalla porta e la riprenderemo un po' come siamo messi le pattine, ecco, sai, come per entrare, come, e abbiamo lasciato le scarpe fuori, perché in realtà c'è da dire chiaramente qualcosa.
Dobbiamo parlare chiaro e lo faremo nella seconda parte del Giustiziere tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio, parla chiaro.
They woke up the lions.
Lei è Katy Perry, questa è Chained to the Rhythm qui al Giustiziere, sempre su Radio Time. E noi stiamo parlando chiaro, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a rispondere al 338-625-2521 e c'è per esempio Giovanni che ci scrive: purtroppo in Italia ci sono secondo me troppe leggi per non lavorare, cioè obiettore, il mammo, la pausa caffè, la legge 104, non per quelle persone che soffrono ma per i parenti che ne approfittano eccetera. Poi se sei un obiettore non vai a fare quel lavoro, li farei lavorare in nero con un privato. Ecco, e in effetti questa è la posizione anche che abbracciamo noi, no?
E soprattutto l'ascoltatore introduce proprio questa riflessione che è diciamo legata appunto alla rubrica Parlar Chiaro di oggi, cioè se decidi di fare il ginecologo, stiamo parlando, ricordiamoci, stiamo parlando di questa decisione dell'ospedale romano San Camillo di Roma di indire un concorso per dirigenti medici riservato ai non obiettori, esatto, di coscienza,
sì.
Una decisione che sta facendo discutere, che ha provocato la reazione della Conferenza Episcopale Italiana, ha provocato la reazione del Ministro della Salute, che dicono insomma che non si può fare una discriminazione di questo genere, ma che come abbiamo visto è in qualche modo una decisione vincolata dal fatto che anche un ospedale deve garantire comunque la possibilità di applicazione di questa legge sulla interruzione volontaria di gravidanza. Quando il 90% dei medici si dichiarano obiettori di coscienza,
c'è un problema.
C'è un problema perché tu devi materialmente garantire questo. E allora, a margine, esattamente seguendo il discorso del nostro ascoltatore, dicevamo: se tu decidi di fare il ginecologo, e il ginecologo devi e vuoi esercitare la tua professione nel settore pubblico, e se l'interruzione di volontaria di gravidanza è uno dei servizi che la legge garantisce, a questo punto tu è meglio che scegli un altro lavoro, se ti vuoi,
sarebbe opportuno,
se la tua coscienza è contraria all'aborto, perché se tu fai il ginecologo è chiaro che l'aborto è uno dei tuoi diciamo dei passaggi necessari dinanzi ai quali probabilmente ti troverai, soprattutto se lavori nel settore pubblico. Se lavori nel settore privato tu scegli la tua clientela e sei assolutamente libero, le tue scelte non vincoleranno nessuno, perché i tuoi clienti i clienti te li fai tu, te li scegli,
esatto,
tu. In questo caso così non è. E poi voglio dire, è mai possibile che solo i medici, diciamo, è quasi diciamo in riferimento all'aborto, abbiano il privilegio di diciamo usare la propria coscienza per un esonero? Cioè, attenzione,
una cosa non sindacabile, cioè, per intenderci,
sì,
perché tu mi dici che sei obiettore ma non lo posso confutare.
Esattamente, e questo ti autoesonera da un lavoro per il quale sei pagato. C'è un esempio tipico che mi viene, io mi sono appuntato qui, per esempio il penalista. Allora, okay, chi decide di fare il penalista e si iscrive volontariamente alle liste per la difesa di ufficio, dovrà difendere anche gli stupratori, gli assassini e tutto questo. Se
perché non, per legge hanno diritto ad una difesa.
Perché se non vuole farlo è normale che lui scelga un altro lavoro. Ecco, perché in questo dobbiamo... Questo è un paese dove ci sono delle sacche inaudite. Cioè, perché i medici, diciamo, devono rappresentare l'unica eccezione morale protetta dalla legge?
Infatti.
Perché non esiste una. Cioè, non esiste un'altra, voglio dire. Non c'è un paragone.
Secondo soltanto... Perché,
la provocazione di un ascoltatore.
Ecco, il nostro ascoltatore ci dice: vorrei vedere poi se, per esempio, questi qui fanno gli obiettori anche in privato.
Certamente.
Cioè, magari scopri che qualcuno, non tutti, ma ci sarà uno che poi in privato lo stesso intervento magari lo fa.
Esattamente.
Ecco.
Ci sono, infatti, le cosiddette eccezioni nelle eccezioni. Perché, diciamo, la doppia morale di chi... esegue per esempio le diagnosi prenatali e poi dice: mi dispiace, l'aborto non lo posso fare, cioè io sono obiettore e sono contrario all'aborto, però la diagnosi magari a pagamento no. Cioè, la diagnosi te la faccio, la diagnosi prenatale.
Ti dico che c'è spina bifida, per esempio,
sì,
però ti dico che non puoi abortire, per me.
E soprattutto, la cosa fondamentale, come dicono gli specialisti, che le diagnosi prenatali in genere si fanno per scegliere, non per sapere basta.
Sì,
cioè,
esatto,
se tu
esatto.
sei un medico e fai la diagnosi prenatale, e accetti di fare la diagnosi prenatale, stai facendo già un passo, perché stai dicendo a quella persona: attenzione, ti sto dando una possibilità di scelta, perché evidentemente ci può essere, si può verificare l'ipotesi che tu debba scegliere, sia costretta a scegliere o tu voglia scegliere. Il campo, abbiamo detto che la morale sta fuori da quella porta in questo caso, e quindi io ti devo dare questa possibilità. E allora com'è che tu la diagnosi prenatale la fai e il passo successivo non lo fai? Ecco, oltretutto c'è un tema legato agli anestesisti, quindi se la morale del antiabortista prevede pure l'esenzione per gli anestesisti, che fra l'altro non praticano l'aborto in generale, cioè l'anestesista entra in un'altra fase, cioè, non dovrebbe prevedere anche le indagini prenatali? Cioè, perché non estenderlo? Sì. Ecco, cioè, in pratica, in questo paese si rischia di essere obiettori soltanto quando ci fa comodo. Perché, come abbiamo visto, questo è l'unico caso in cui l'obiezione di coscienza garantisce un esonero. Cioè, non fai una cosa, ricordate, per il servizio militare, i miei tempi c'era il servizio militare.
Anche i miei.
Quando tu ti dichiaravi obiettore, non stavi a casa.
No, facevi il servizio civile.
Facevi una cosa che era l'equivalente. Quando il medico si dichiara obiettore, non fa nulla. Cioè, non fa una cosa al posto di quello. Lui sta garantendosi un esonero da un servizio. E questa è una cosa che va discussa, perché non è possibile.
Parliamo di soldoni. È normale che una struttura pubblica, quindi con i nostri soldi, paghi un medico per dire no, io questo non lo voglio fare. Cioè, non è una cosa normalissima se la poniamo in questi termini.
Oltretutto, dimentichiamo poi chi sta dall'altra parte, perché sì, il medico si sta garantendo un esonero, ma contemporaneamente non sta garantendo un diritto che invece dall'altra parte deve essere garantito, perché c'è una legge che lo dice. Quindi non è che sono delle cose inventate così da un giorno all'altro, c'è una legge precisa del 1978 che dice che è garantito appunto il diritto all'aborto. Ora non ricordo se entro i 3 mesi dall'inizio della gravidanza,
sono
delle cose che ovviamente poi vanno confutate caso per caso, però in quel caso non è che il medico può tirarsi fuori, esonerarsi contemporaneamente non garantendo questo diritto.
Qualcuno lo dovrà pur fare. Ultima postilla che vorrei aggiungere: usciamo anche da un altro equivoco. L'aborto non è soltanto la via d'uscita per la quindicenne che ha fatto una scappatella con l'amico ed è successo quel che è successo. L'aborto può essere terapeutico, l'aborto può avere mille risvolti sociali, potrebbe essere un aborto dovuto al fatto che hai subito violenza e di fatto la violenza ha lasciato la donna in stato di gravidanza. Cioè, non è soltanto un frutto del peccato, ecco, entriamo in quest'ottica.
Assolutamente, infatti la legge anche è stata voluta fortemente per
questo
motivo.
C'è un'esigenza sociale reale.
Esattamente, il riflesso sociale è pazzesco. Inoltre, anche l'obiezione di chi di chi dice che fare il ginecologo non può essere ridotto soltanto a fare all'aborto è un'obiezione debole, perché in realtà l'aborto è una delle possibili decisioni nel dominio delle scelte riproduttive. Cioè, l'aborto è un tema fondamentale per un ginecologo, che fra l'altro deve essere affrontato con la maggiore serenità possibile. Cioè, questo lo diciamo noi io lo dico da giornalista, ovviamente io non sono un medico, anche se poi incidentalmente ho studiato 4 anni di medicina, ma questa è un'altra vita,
per retaggio familiare,
ma non c'entra nulla. Dico, la persona che si presenta per fare un'interruzione volontaria di gravidanza è comunque una persona che deve trovarsi a suo agio. È una persona che va assistita, perché è una persona che sta affrontando, dicevamo poc'anzi,
un momento molto difficile della sua vita.
Forse quello che può risultare anche il momento più difficile dell'esistenza, perché è il momento in cui tu sei davanti alla famosa porta di sliding doors. Cioè, tu sai che è passato, cioè tu hai 2 porte davanti. A seconda di quella che prenderai, la tua vita comunque cambierà, e l'unica certezza è che la tua vita cambierà in maniera definitiva.
E poi, piccola postilla, insomma, che aggiungiamo, stiamo aggiungendo troppe postille oggi, troppe parentesi.
Evidentemente il tema è
appassionante. Tonde, quadre, graffe e così via. Mm-hmm. Allora, una cosa che per esempio poco fa dicevamo, cioè il fatto che queste persone qui, che poi magari vanno in ospedale e non trovano l'assistenza da parte del pubblico, devono per forza rivolgersi al privato. Attenzione, perché oltre a quelle persone che si rivolgono al privato, ci sono poi quelle persone che purtroppo, non avendo soldi per potersi rivolgere al privato, giusto, alla clinica privata, certo, vanno a rivolgersi a macellai,
all'amico dell'amico, al macellaio,
cose che veramente vengono fatte sotto banco, e poi molto spesso le persone sotto i ferri ci muoiono in questo modo, eh?
Esattamente così. E siamo quindi, dobbiamo cercare in tutti i modi, secondo me, di squarciare questo velo di ipocrisia che sta calando su di noi in questo periodo sinceramente abbastanza buio, perché le certezze sono sempre di meno, la capacità di guardare lontano è molto fiaccata da questo velo di ipocrisia. Io vi faccio un altro esempio, rimaniamo sempre in tema di nascite, okay, e cambiamo completamente argomento. Mi ha molto colpito ieri questa, diciamo, proposta molto ipocrita del PD alla regione, di dare un contributo da 1.000 euro per le famiglie che daranno alla luce il terzo figlio, e addirittura se decideranno di andare anche oltre potranno ricevere 200 euro per ogni altra nascita. È una cosa fascista, cioè è un provvedimento che sembra
un decreto reggio più che altro,
sì, sembra una cosa del movimento sociale, cioè fate figli e
Cina,
vi paghiamo,
sì,
cioè, e questo, diciamo, l'ha presentato questo Giovanni Panepinto del PD, ed è un emendamento alla finanziaria che è in discussione per ora in commissione bilancio all'anno. Ecco, questo è un altro elemento di ipocrisia, cioè fate il terzo figlio e vi diamo 1.000 euro. Io non so,
ma 1.000 euro una tantum o 1.000 euro ogni tanto?
Credo che siano una tantum,
pochino,
certo, altrimenti diventa un lavoro, 1.000 euro al mese, ragazzi,
come ci sono, vado a fare figli, cioè,
come ci sono i tizi che stampano cuccioli di cane per poi venderli, allora uno potrebbe iniziare a fare cuccioli d'uomo, perché no?
Sì, ecco, l'idea dell'incentivo economico in generale in politica è una cosa che va presa sempre con le pinze, perché l'incentivo economico fiacca la volontà. In realtà, per fare un figlio, lo dico io che non sono padre, per fare un figlio ci vuole una volontà di ferro e soprattutto bisogna agire a mente libera, cioè tu devi essere ad esempio, ma tu Massimo sei padre, è chiaro che quando hai preso questa decisione ci hai pensato,
come?
O comunque diciamo hai fatto
come
in
la
modo...
decisione di non farne un secondo, per
come
esempio
decisione... esatto,
perché tu valuti, sai cosa succede, valuti, poi se succede pazienza, ma ci stai attento.
Perfetto, drogare la tua scelta con una proposta economica è una cosa che non vedi altri tempi, è una cosa proprio da regime
anche
fascista.
Se potrei dirti di aberrazioni del genere, di gente che fa figli per i motivi più disparati, fuori onda te ne potrei raccontare tanti, ma te ne lancio una. Ci sono persone che per evitare di perdere il lavoro meditano la possibilità di mettere al mondo un terzo o quarto figlio, e ti ho detto tutto,
incredibile,
cioè,
certo,
ci sono motivazioni inimmaginabili dietro queste scelte.
Bene, io credo che a questo punto forse l'etica la possiamo fare rientrare alla porta,
la facciamo
alla
rientrare
porta. Ci leviamo le
per
pattine.
Il prossimo blocco, esatto, sì, perché dobbiamo parlare di una cosa che in città ha scosso un po' tutti, si parla di questa retata appunto antidroga e dei nomi che poco a poco saltano fuori, però ne parliamo.
Non saltano.
te lo dico io che prima o poi saltano. No, perché la morbosità, la curiosità, ma anche il diritto di conoscere determinate cose possono spingere a far saltare fuori i nomi. Però non annunciamo nulla noi, tra poco qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath. There's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You don't know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant when we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Whoa, yeah, whoa, yeah.
your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the four door to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to give you space?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Loro sono i Maroon 5, questa è la nuova Cold qui sempre al Giustiziere. Allora torniamo a parlare di cronaca, parliamo di quello che è successo negli ultimi giorni qui a Palermo, perché c'è un'inchiesta sulla...
Un secondo blitz.
Sì. Che ovviamente in qualche modo sta scuotendo il mondo, cioè, della cosiddetta Palermo Bane, la Palermo Bane.
Sì, poi di fatto della vera Palermo Bane parleremo proprio.
Infatti,
in chiusura
parliamo poi della doppia.
Sì, cioè, io una Palermo Bane che mi piace, anzi bene benissimo ce l'ho, ve la dirò tra un paio di minuti.
Quindi non è quella dell'apparenza.
No, sì, e soprattutto non è quella che viene tirata in ballo, diciamo, ogni volta che si tratta di si parla di retate, di graffi della cronaca nelle famiglie, diciamo, della Palermo normalmente che vive con distacco, ecco. Vabbè,
diciamo che lo Yang di questo inno un po' innevato, volendola fare un po' poetica.
Allora, no? C'è stato questo secondo blitz, ovviamente avvocati a Tignité. Sti avvocati, ragazzi, ci danno
ma vanno su ritmi forti gli avvocati.
C'hanno sotto giornalisti, giornalista.
Perché una donna giornalista.
E poi, insomma, ovviamente c'è un telefonino intestato alla Corte dei Conti, assessorati vari, eccetera, eccetera. Allora, un politico. Ora, a parte la questione morbosa sulla quale bla bla bla, sappiamo. Ora, tutti.
Vogliamo i nomi, non vogliamo i nomi, vabbè, la gogna mediatica, tutto quanto.
Siamo rincitrulliti dalle omelie sul web, su queste cose. Mi sono messo anch'io, quindi mi esibirò anche domani, quindi insomma.
Uno spettacolo tutto palazzo.
Sì, sì, no, ma questo, diciamo, lasciamolo da parte. Andiamo al sodo. Il tema è sempre quello: fatta salva l'esigenza della privacy, fatta salvo la dichiarazione fondamentale secondo la quale il consumo di droghe, anche se pesanti, non è un reato, ma è una questione che innesca un procedimento amministrativo. Okay. Ne abbiamo parlato l'altra volta.
Cioè, tutto l'aspetto legale, per esempio.
Fatta salvo tutto questo bla bla, dobbiamo dire che secondo me è sempre sacrosanto il principio, diciamo, dell'autotutela, cioè io non me ne fregherebbe niente della privacy dei soloni, di quelli che dicono sono fatti loro, eccetera, se io mi trovassi davanti al magistrato cocainomane che mi deve giudicare, io sarei terrorizzato, e anzi io vorrei saperlo prima se il mio magistrato, se il magistrato che deve rappresentare l'atto di accusa o il giudice che mi deve giudicare è capace di intendere e di volere. Ma questo è un argomento, diciamo, che è un po' come il sesso, discutere sul sesso degli angeli, è una cosa un po' così. Di fatto, secondo me, una delle soluzioni potrebbe essere istituire degli esami obbligatori, come si fa l'antidoping per i giocatori di calcio, per alcuni mestieri, per alcune professioni.
Non sarebbe male.
Cioè, allora, magari, che so, per i conduttori radiofonici voi siete salvi, potete farvi tutta la cocaina che volete.
E vai!
Però, secondo me,
servono i soldi.
Secondo me, giornalisti, secondo me esponenti, amministratori, amministratori pubblici, ovviamente magistrati, poliziotti, ci metterei anche gli ingegneri, perché fanno qualcosa di che diciamo ha a che fare anche con la sicurezza, ma comunque certo che... qualcosa secondo me bisognerebbe pensare.
In generale non sarebbe male che chiunque abbia un impiego pubblico possa dimostrare che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche sì, fosse sì, lucido.
È anche vero che questo è impossibile da dimostrare, perché come sappiamo, fra l'altro, le tracce di sostanza stupefacente, soprattutto con l'esame dei capelli, io e te siamo quasi salvi.
Siamo salvi,
sì, mentre,
non ci sgamano più.
Mentre Tancredi lo massacrano. Comunque, le sostanze restano nei capelli per molto tempo, quindi è impossibile andare a cercare di capire quando la sostanza è stata assunta, se in o out. Di fatto c'è una grande ipocrisia legata all'ipocrisia di cui parlavamo prima, che riguarda la penultima retata che c'è stata, quella che vede coinvolto un magistrato, sì, dei cinque spacciatori, esatto, e dei 900 consumatori. Ecco, il magistrato è stato trasferito dal settore penale al settore civile ad Agrigento. Ecco, questo è, diciamo, un'altra ipocrisia.
Che vuol dire? Come se il civile puoi fare danni?
Sì, esattamente. Cioè, che vuol dire? Cioè, come se il civile fosse
una, diciamo, cosa da niente,
insomma, un asilo nido.
Esatto.
Dove,
oppure, fatti divertire un po', sgamba.
Sì, fai la terapia. Esatto, fai la terapia di recupero, come io faccio con la spalla. Cioè, vai a fare il recupero, fai la riabilitazione al civile. Cioè, il civile è il settore che è cruciale per il buon funzionamento della nostra giustizia.
Metti una causa condominiale da migliaia di euro, tu ti ritrovi un tipo che in quel momento non è lucido.
Ma non solo, ha arretrati che sono, diciamo, migliaia di anni luce, tipo quella la distanza, diciamo, che c'è dai pianeti, dalle nuove terre scoperte ieri alla terra che conosciamo, a malapena. E quindi il civile viene visto come, pardon, una giostra. Facciamo fare ricreazione al bambino nell'attesa.
Stai declassando un intero compartimento.
Cioè, e questa è una cosa incredibile.
A parte questo, perdonami, vorrei ben dire a questo punto l'ipocrisia del non dire il nome. Abbiamo un magistrato di 35 anni, palermitano, che lavora ad Agrigento, che adesso è stato spostato dal penale al civile. Non fate prima dire il nome e cognome, tanto
sì, anche perché
la casistica ormai si risponde a uno.
Certo, è
chiaro.
Sì, sì, è come le cose dei giornalisti. Cioè, si sanno chi sono. Io esatto, cerco di essere meno preciso possibile, ma è chiaro, se dai un'indicazione in un assessorato,
mi sembra il gioco dell'indovina chi,
il genere, è chiaro che si
capisce. Indovina chi? Hai i capelli biondi, hai gli occhi azzurri,
sì, è Tom. Però è purtroppo, diciamo, quando ci sono
dei
questi
vincoli,
casi, esatto, in questi casi bisogna accettare il ballo e l'ipocrisia. Un minuto finale,
sì, e passiamo all'altra faccia
la Palermo
della
benissimo.
Ecco, la vera Palermo bene, il vero salotto che mi piace, l'ho trovato questa mattina sulla prima pagina del dorso di Palermitano in Repubblica, ed è una storia bellissima che riguarda un gruppo di persone che da anni si vedono prima di ogni prima di opera al Teatro Massimo, si vedono in un appartamento privato a Piazza Sant'Oliva, e sono un gruppo di studenti, professionisti, artisti, impiegati, blogger. Perché si vedono? Perché si raccontano l'opera tra di loro. Hanno questa passione. C'è una foto bellissima, perché sono una trentina tutti intorno a un tavolo dove un paio di loro parlano a turno e raccontano la storia bellissima che, diciamo, l'artista di turno vuole mettere, diciamo, verrà proposta sulla scena. Ecco, questa è una maniera, diciamo, ideale di fare salotto. Io anzi sono a disposizione chiunque voglia, diciamo, raccontare, voglia aprire salotti per parlare, per raccontare storie nostre, per raccontare di libri, per raccontare non solo di opera, ma per raccontare appunto di film, di telefilm, non lo so, di serie TV. Io mi farei il tour di tutti di questi salotti palermitani, perché secondo me è una bellissima cosa questa di incontrarsi e anziché rappresentarsi, rappresentare qualcosa, rappresentare la cosa più preziosa che abbiamo, che è la curiosità.
Una bella conclusione, Serena.
E questa è l'omelia proprio del...
È l'omelia.
Alla fine ci stava, ci stava l'omelia del giustiziere. Esatto, adesso andiamo in pace.
Andate
e
moltiplicatevi.
Sì, noi ci moltiplichiamo, nel senso che poi la replica va stasera dalle 21 alle 22 e domattina dalle 5 alle 6.
Tancredi si moltiplica, secondo me, sì, però, è la grande.
Lui è nell'età giusta.
Ovviamente, sì, è tutto un escamotage, poi ti spiego, sì, una cosa finanziaria, ma te la spiego dopo.
Fa poco sport.
Sì, te la spiego poi.
Allora, questa è un'equazione che voglio approfondire comunque. Detto questo, il giustiziere torna puntuale a questo punto lunedì, perché domani marchiamo visita, diciamo così.
Abbiamo un po' di problemi.
Un po' di problemi da raccontare poi. Quindi lunedì, come sempre, puntuale da mezzogiorno alle 13 in diretta, il giustiziere Jerry Palazzotto. E allora un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time. Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.